With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Radio Caffè Criminale vi invita all'ascolto di Il Rasoio di Occam.
I diritti del Dams, il misterioso caso risolto di Leonarda Polvani. Tra la fine del 1982 e quella del 1983 vengono uccisi 4 giovani, 3 a Bologna e 1 in Calabria. L'unico elemento in comune delle vittime è l'iscrizione al DAMS, la prestigiosa Università delle Arti e dello Spettacolo. Ma chi sono le vittime? La prima è Angelo Fabbri, allievo di Umberto Eco, diritto ad oggi irrisolto. La seconda è Liviana Rossi, uccisa a Crotone, dove si trovava per un lavoro estivo. Nel 1988 fu condannato a 4 anni il proprietario dell'hotel dove lavorava. La terza è Francesca Linovi, critica d'arte di fama internazionale. Fu condannato per il suo omicidio il suo allievo Ciancabilla. E la quarta è Leonarda Polvani, uccisa il 29 novembre del 1983. Qualcuno li ha definiti i delitti del Dams, ma è una pista falsa. Di fatto non c'è stato nessun collegamento con la tesi del killer seriale. All'epoca dell'omicidio di Leonarda Polvani, nessuno di questi delitti era risolto e questo fece pensare che dietro ci fosse la stessa mano. Siamo a Bologna negli anni Ottanta, ci sono i delitti del mostro di Firenze, la catena degli omicidi neonazisti di Ludwig, iniziati nel 1977 e terminati nel 1984. A Roma, nel 1983, sparisce Emanuela Orlandi. Le indagini su Lea si presentano subito difficili. Il pubblico ministero del processo di primo grado evidenziò i 16 delitti risolti tra il 1980 e il 1986 a Bologna, attribuendo lacune al lavoro della polizia giudiziaria. Ma chi era Lea Polvani? Lea era sposata da un anno e mezzo. Il suo tempo si divideva tra il lavoro in una gioielleria nel centro di Bologna, dove faceva disegnatrice di preziosi, e la casa, una vita tranquilla. Ma cos'è successo quella sera? Lea rientra alle 20, lascia la macchina nel box, prende la confezione da 6 di uova e un pentolino con il resto del pranzo e svanisce nei 5 metri di stradina tranquilla che la divide dal portone di casa. Il marito, preoccupato, scende nel box e trova l'auto di Lea parcheggiata dietro la sua. Alle 23, preoccupato, chiama i carabinieri. Per 4 giorni non si sa nulla. Partono subito le ricerche, ma il suo corpo viene ritrovato da 2 guardiacaccia solo il 3 dicembre, privo di vita, in una cava di gesso dall'altra parte di Bologna. È un posto isolato. I vestiti strappati via, un laccio da scarpa attorno al collo. Lea non è stata violentata, non è stata derubata. Per il medico legale è morta la notte stessa della scomparsa. Non è morta per strangolamento, ma uccisa da un proiettile di una pistola di piccolo calibro che le ha trapassato il cuore. accanto al corpo di Lea, il pentolino, la borsa e le 6 uova intatte. Non è stata né un'aggressione né una rapina. Lea aveva i gioielli addosso, ma resta da chiarire il movente. Forse uno sgarro? I vicini di casa raccontano che tra le 17 e le 18 sotto casa di Lea c'era una macchina ferma e avevano notato un uomo controllare i citofoni. Alle 18:30 ritorna e poi si allontana. Alle 20 arriva l'auto di Lea. Una donna si affaccia e nota quella macchina scura. Dentro ci sono alcune persone che discutono. Una ha i capelli neri e sembra proprio Lea. Dopo il ritrovamento del corpo, arrivano 3 telefonate ai carabinieri. Un uomo ha notato una macchina ferma davanti alla grotta. Ricorda la targa, poi richiama per conferma, poi chiama ancora per aggiungere dettagli. Ma di chi è quell'auto? La macchina è del proprietario di una discoteca. Viene interrogato, ma nega tutto e non viene riconosciuto dai vicini di casa di Lea. Dopo 2 anni arriva il colpo di scena. Uno spacciatore, arrestato per un altro omicidio, racconta di sapere chi ha ucciso Lea e fa 3 nomi. Moreno Pesci, Carmelo Lopez e Angelo Albuino. 3 pregiudicati implicati nel traffico di droga. Sono stati loro a rapire Lea e a portarla nella grotta. L'iter giudiziario porta all'assoluzione finale dei 3 imputati, accusati di aver ucciso la Polvani perché non accettò di fare da complice nella rapina alla gioielleria dove lavorava. Poi la Cassazione annulla la sentenza di appello e rinvia ad un nuovo processo che li scagiona. Nel 2002 la Corte di Assise di Appello di Bologna dispone una nuova perizia sugli abiti della vittima, sul laccio della scarpa e delle tronchesi usate per rompere il lucchetto che si trovava all'entrata della grotta. Gli esami peritali evidenziarono sui reperti solo tracce di sangue femminile, quello della vittima. L'ennesimo appello che non ha portato ad individuare un responsabile. Il cold case di Lea Polvani è irrisolto. 3 processi di appello. Per il legale della famiglia di Lea, Mario Giulio Leone, l'unica traccia labile emersa in questi anni riporta alla professione della donna. Ma chi è stato a sparare quel colpo? C'è chi parla di un unico colpevole per tutti gli omicidi. Molti altri pensano a qualcosa che abbia a che fare con il lavoro in gioielleria. Nessuna ipotesi è stata confermata, neanche con l'ausilio di un test del DNA. Ma quali sono le incongruenze del caso? Forse la pista imboccata dagli inquirenti è stata quella sbagliata? Perché Leonarda non fece alcuna resistenza e non abbandonò il pentolino e le uova? Il fatto che fossero intatte anche dopo la sua morte lascia pensare a un'assoluta mancanza di lotta. E poi, quale rapinatore si prepara a compiere un omicidio pur sapendo che potrebbe rivelarsi inutile per il proprio scopo, quello di entrare in una gioielleria? Ma se non fossero stati semplici rapinatori, ma poliziotti in cerca di un secondo lavoro? Se per sequestrare Leonarda le avessero mostrato un tesserino, è facile pensare che qualcuno l'ha aspettata sotto casa, che le ha mostrato un tesserino, per poi convocarla in caserma. Ma chi ha ucciso Lea Polvani e perché? A questa domanda ha risposto l'avvocato della famiglia, Mario Giulio Leone, in un'intervista a Repubblica nel 2002. Dopo tutto questo tempo, abbiamo poche certezze. Leonarda fu prelevata sotto casa dai suoi assassini, aveva ancora con sé il pentolino con i resti del cibo e le uova che si era portate in laboratorio. Non l'ammazzarono per rapinarla, perché quando fu trovata aveva gli orecchini e anche un orologio Omega d'oro al polso. Né per violentarla, la perizia del dottor Corrado Cipolla d'Abruzzo ha escluso la violenza. Continuiamo ad essere convinti che quel delitto fu un'esecuzione per uno sgarro. Leonarda si rifiutò di partecipare ad una rapina, un colpo organizzato dai malviventi nel posto dove lei lavorava. Resistette con la sua onestà e venne uccisa. La madre di Leonarda, detta Lea, Anna Maria, ricorda così la figlia. Sento che la storia vera di mia figlia, la più viva e la più importante, è rimasta sconosciuta. È quella estranea ai fatti della tragedia. È quella narrata nelle pagine del libro Caro Diario, che ho scritto attingendo al diario di mia figlia. Una ragazza sempre alla ricerca di se stessa. Il diario di Leonarda, detta Lea, è diventato un libro avvincente, pieno di fiducia, un profondo inno alla vita per aiutare altre vite. Il libro ricostruisce le giornate secondo le impressioni annotate dalla ragazza. Impressioni a volte semplici, quotidiane. Durante le vacanze natalizie mi sono divertita, si legge, e ancora una melodiosa catena di note sta invadendo la mia stanza. Possiedo finalmente una radio tutta mia. Intervista tratta da Il resto del Carlino, Bologna 2008.